Nell'Evangelo secondo Luca vogliamo leggere assieme nel capitolo 10 la parabola del buon samaritano dal verso 25 fino al verso 37. Allora, ecco, un certo dottore della legge si levò tentandolo e dicendo: «Maestro, facendo che erediterò la vita eterna?» Ed egli gli disse: «Nella legge che egli scritto, come leggi?» E colui rispondendo disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso». Ed egli gli disse: «Tu hai direttamente risposto, fa ciò e vivrai». Ed egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» E Gesù, replicando, disse: «Un uomo scendeva di Gerusalemme in Gerico e si abbatté in ladroni, i quali, spogliatolo ed anche dategli di molte ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Ora a caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto costui, passò oltre di rincontro. Semigliantemente ancora un levita, essendo venuto presso di quel luogo e vedutolo, passò oltre di rincontro. Ma un samaritano, facendo viaggio, venne presso di lui e vedutolo n'ebbe pietà. Ed accostatosi fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sopra la sua propria cavalcatura e lo menò nell'albergo e si prese cura di lui. E il giorno appresso, partendo, trasse fuori 2 denari e li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di costui, e tutto ciò che spenderai di più io te lo renderò quando io ritornerò». Quale adunque di questi tre ti pare sarebbe essere stato il prossimo di colui che si abbatté nei ladroni? Ed egli disse: «Colui che usò misericordia verso lui». Gesù adunque gli disse: «Va e fa tu il simigliante». Alleluia. Vogliamo in questa mattina considerare interamente questa parabola che ci viene proposta dal Signor Gesù, ma vogliamo ricordare specialmente le ultime parole contenute nel verso 35. «E il giorno appresso, partendo, trasse fuori 2 denari e li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di costui, e tutto ciò che spenderai di più io te lo renderò quando io ritornerò». Sia lodato il nome del Signore. La parabola del buon samaritano è una parabola molto conosciuta non solo nel seno della cristianità, ma anche in mezzo alla società. E infatti nel mondo sono sparse non poche istituzioni assistenziali, caritative, intestate al buon samaritano. E non sempre, non tutte queste istituzioni sono di carattere religioso. Alcune sono semplicemente di carattere umanitario, di carattere sociale. Il buon samaritano è diventato per antonomasia il simbolo, l'esempio della carità, della pietà, dell'assistenza. Ma sappiamo, tornando al nostro ambiente, all'ambiente cristiano, che il buon samaritano è diventato anche uno dei titoli del nostro Salvatore, il Signor Gesù. Quante volte, parlando di Lui, abbiamo parlato di Lui come del buon samaritano, cioè come dell'uomo che ha avuto pietà del viandante, come dell'uomo che ha usato misericordia verso l'uomo predato, verso l'uomo ferito. In realtà il Signor Gesù ha proposto questa parabola con una precisa finalità che appare chiaramente dal contesto. Egli ha voluto impartire una preziosa lezione intorno all'amore. L'amore per il prossimo. quell'amore che purtroppo anche in Israele, dove c'era la legge di Dio e quindi dove esisteva la luce della volontà di Dio, anche in Israele non era sufficientemente compreso e di conseguenza non era sufficientemente praticato. E il Signor Gesù, attraverso una circostanza particolare che ci viene ricordata proprio al principio del passo che noi abbiamo letto, prese occasione per impartire questa preziosa lezione che in ultima analisi conclude, o cari, un insegnamento che dobbiamo tenere sempre presente, e cioè che attraverso le opportunità che ci vengono fornite nel corso della nostra vita dobbiamo essere pronti e dobbiamo essere disposti a fare bene a tutti, perché tutti devono essere considerati nostro prossimo e verso tutti dobbiamo sentire pietà, misericordia, verso tutti dobbiamo stendere la nostra mano di aiuto, per manifestare assistenza, per manifestare soccorso. Ma attraverso le parole di questa parabola noi possiamo rilevare abbastanza facilmente che, oltre ad una preziosa lezione intorno all'amore, sono contenute tante tante altre lezioni cristiane, tante tante altre lezioni spirituali, anche di carattere soteriologico, come si dice comunemente, cioè relativa all'opera della grazia, all'opera della salvezza che il Signore ha manifestato in Cristo Gesù, il suo figliuolo. Noi sappiamo che nell'Evangelo di Luca ci sono diverse parabole che affrontano l'argomento della salvezza. Possiamo ricordare, per esempio, la parabola della pecora, la parabola della dramma, la parabola del figliuol prodigo, la pecora che si è smarrita nei pascoli lontani dall'ovile, la dramma che si è perduta in casa e il figliuolo che ha fatto naufragio in un paese straniero, in un paese lontano. E queste tre parabole che si seguono presentano il piano della salvezza attraverso diversi punti di vista e ci istruiscono intorno al piano della salvezza. Ci ricordano, per esempio, la condizione della pecora che, lontana dal pastore, non può far nulla per ritornare all'ovile. Noi sappiamo che la pecora è sprovvista di senso di orientamento, ha bisogno di essere rintracciata, però può belare, e belando può indicare, o cari, al pastore il luogo dove si trova, può in un certo senso aiutare il pastore nella ricerca. Viceversa, la dramma non può far nulla, è assolutamente nulla, è un oggetto inerte e la donna la deve cercare impiegando tutte le sue capacità e le sue risorse. E infatti Luca ci ricorda che la donna non soltanto accese la lampada, ma prese la sua ramazza in mano e incominciò a spazzare la casa per raggiungere anche gli angoli più nascosti e portare alla luce tutto quello che poteva essere rimasto nelle tenebre, per rintracciare la sua dramma, e ha rintracciato la sua dramma, e una volta che l'ha recuperata si è rallegrata e anzi ha chiamato anche le sue amiche perché potessero rallegrarsi insieme con lei. La condizione del figliuolo, viceversa, è la condizione di colui che deve fare in proprio una decisione. Non soltanto deve riconoscere il proprio male, il proprio peccato, non soltanto deve rendersi consapevole del fatto che nella casa di suo padre c'è cibo in abbondanza, c'è un posto anche per lui, ma deve essere disposto a ritornare a suo padre e a confessare il suo male. Noi possiamo esaminare appunto l'opera della salvezza sotto diversi punti di vista, ma fermiamoci per un momento a considerare la parabola del figliuol prodigo in relazione a questa parabola che ci viene proposta in questa mattina. Come ho detto, la parabola del figliuol prodigo presenta il peccatore, il perduto, chiamato da Dio a fare una decisione, a compiere una scelta, e per compiere questa scelta egli si deve umiliare, confessare il proprio male e ritornare a suo padre, qualche cosa che lui e soltanto lui deve compiere per raggiungere quella salute dalla quale volutamente, volontariamente si è allontanato, allontanandosi dalla sua casa e allontanandosi da suo padre. Viceversa, qui vediamo un uomo, un povero uomo che è stato predato, un povero uomo che è stato ferito, un povero uomo che si trova in una condizione infelice che non può risolvere da se stesso, è privo di forze, ormai abbandonato sulla strada. Egli è condannato a morire in quel luogo se una mano soccorritrice non giunge fino a lui. Ma questa mano giunge. È la mano misericordiosa del Samaritano, è la mano pietosa del viandante che si ferma presso di lui per prendersi cura di lui. E poiché abbiamo già detto che nel buon Samaritano noi scorgiamo il nostro Salvatore, il Signor Gesù, possiamo concludere che l'uomo che appare attraverso la parabola è proprio la figura del peccatore, è proprio la figura del perduto che ha bisogno, cari, di un soccorso, di una manifestazione di pietà che direi in un certo senso sono addirittura indipendenti dalle sue forze, dalle sue capacità e dalle sue azioni. In altri termini, cari, le tue parabole messe vicino, in parallelo, ci mostrano l'opera della salvezza. L'una ci mostra quello che l'uomo deve fare e l'altra ci mostra quello che Dio fa in Cristo Gesù, il suo figliuolo, il nostro Salvatore. Ma seguiamo un po' quest'uomo e seguiamolo nella sua esperienza, amara esperienza, dolorosa esperienza. Il nostro testo ci dice che egli si era incamminato sulla strada che da Gerusalemme portava a Gerico, dalla città santa al luogo della maledizione. Gerico era considerato il luogo della maledizione, vero? Ma non c'è soltanto questa particolare caratteristica figurativa che ci parla in questa mattina, ce n'è un'altra. Noi tutti sappiamo, se abbiamo un minimo di cognizione relativa alla geografia biblica, che questa strada era una strada che partiva da 778 metri di altezza e raggiungeva quella che è definita la parte più bassa della terra, cioè 380 metri sotto il livello del mare. Pensate per un momento a questa strada che scende, ma non soltanto scende, ma raggiunge un livello che è definito il più basso della terra, 380 metri sotto il livello del mare. Ebbene, o cari, penso che questa figura sia luminosa, vero, per istruirci intorno alla condizione dell'uomo che si allontana da Dio, che si allontana dal luogo santo, che si allontana dalla città dove l'Eterno è glorificato e adorato, per incamminarsi in quella strada che in ultima analisi finisce proprio a Sodoma e Gomorra, oggi al Mar Salato, al Mar Morto, finisce proprio verso il luogo della perdizione e della maledizione, proprio, cari, la figura dell'individuo che si allontana da Dio, dell'individuo che non soltanto si separa da Gerusalemme, ma muove i suoi passi in una strada che lo porta in basso, sempre più in basso. Non è l'immagine del mondo in questi giorni, della società veduta globalmente, ma non è anche l'immagine di tanti poveri peccatori che veramente, o cari, applicando un verso della Bibbia che c'ha un altro significato, ma che frequentemente viene usato, o cari, con questa interpretazione del peccatore che conosce un abisso dopo l'altro abisso, perché un abisso chiama l'altro abisso. È proprio così. Noi possiamo scorgere in questa figura che sta davanti a noi in questa mattina il cammino dell'uomo che scende, diventa sempre più immorale, anzi arriva addirittura ad una condizione di amoralità, quando cioè non sa più distinguere tra il bene e il male, tra ciò che è buono e ciò che è cattivo, tra ciò che si può fare e ciò che non si può fare. E proprio su questa strada egli incontra i ladroni. Nell'Evangelo di San Giovanni, al capitolo 10, ci viene parlato del ladrone, il quale viene per distruggere, per ammazzare, per rubare. E nel capitolo 10 di San Giovanni il ladrone è la figura stessa di Satana, e noi possiamo ritrovarla anche qui, questa figura. Immancabilmente l'uomo che si allontana da Dio, l'uomo che si inoltra sempre di più nella strada che lo porta in basso, subisce le conseguenze del suo itinerario, del suo cammino, si scontra con i ladroni. E poiché, cari nel Signore, il ladrone non viene per edificare, lo dice il Signor Gesù, ma per distruggere, per uccidere, per ammazzare, inevitabilmente l'uomo subisce le conseguenze della sua decisione e del suo cammino. Perché ci stanno tante sofferenze nel mondo, lacrime, dolori? Perché vediamo intorno a noi tanti individui che assomigliano proprio a questo viandante? Sono stati spogliati e sono stati lasciati feriti lungo la strada. Non parlo materialmente, parlo metaforicamente, parlo in figura. Sono stati spogliati, sono stati feriti, spogliati di ogni vestimento, spogliati di ogni bene, spogliati di ogni cosa che poteva rappresentare il patrimonio della loro vita, spogliati del senso morale, spogliati del pudore, spogliati dell'onestà, spogliati della giustizia, spogliati anche della pace, spogliati della gioia, spogliati della serenità, spogliati della vera essenza della vita e lasciati feriti, feriti lungo la strada, anzi mezzi morti, ne incontriamo sempre di più, è una folla numerosa che aumenta ogni giorno. Noi distinguiamo tra drogati, criminali, tra coloro che si sono dati ad un vizio e coloro che sono stati travolti da una passione, ma in fondo possiamo unire tutte queste categorie e dire che davanti agli occhi nostri ci sono degli uomini che sono stati spogliati e lasciati lungo la strada, mezzi morti, abbandonati, completamente abbandonati. Ma su quella strada ci stanno anche altri viandanti, persone che passano, e nel mondo ce ne stanno tanti, persone che passano, e anche queste aumentano ogni giorno negli individui e nelle istituzioni. Sembra che il mondo si dia da fare in tutte le maniere per salvare la società, si moltiplicano le iniziative, i programmi, quanti nomi altisonanti o quante sigle incomprensibili che vengono ripetute. Alcune, o cari, vengono ripetute dalle chiese, altre vengono ripetute dai governi, altre sono delle iniziative private, altre sono delle iniziative collettive o cari della società. Sono iniziative che, stando alle parole, stando ai programmi sbandierati ai quattro venti, dovrebbero servire per salvare l'umanità, quindi per soccorrere questi poveri infelici che sono stati spogliati e abbandonati feriti lungo la strada. Ma guardiamo un po' la nostra parabola, se veramente la cosa si compie così come gli uomini dichiarano e come gli uomini proclamano. Un viandante. Il primo viandante sembra il più qualificato per soccorrere il povero ferito. È un sacerdote. Quindi proprio il più qualificato per soccorrere il proprio ferito. È un uomo che si qualifica ministro di Dio, anzi che si presenta come un intermediario tra gli uomini e Dio. È il sacrificatore, questo è il significato esatto del termine sacerdote. È colui che compare davanti all'altare di Dio per presentare a nome di tutti un'offerta che possa attirare sul popolo il compiacimento di Dio, l'amore di Dio, e quindi è ovvio che egli deve sentire un interesse, un profondo interesse per quanti sono affidati al suo ufficio, all'opera del suo ministero. Ma guardiamolo questo sacerdote, egli si accorge del ferito, lo vede chiaramente, tanto chiaramente che si scosta da lui e se cammina, o cari, proprio dalla sua parte, non fa altro che passare all'altra parte della strada per proseguire oltre camminando di rincontro a lui. Lo ha ignorato, ha chiuso gli occhi, non si è interessato di lui. Ma per quale ragione? È un po' difficile entrare nel cuore degli uomini, e soprattutto di uomini che apparono così fugacemente attraverso le righe di una parabola, vero? Ma possiamo congetturare, e congetturare che quel sacerdote si è preoccupato per se stesso, ha avuto paura, forse ha pensato: i briganti che hanno aggredito questo povero infelice sono nascosti, e se io mi fermo aggrediranno anche me. O semplicemente ha pensato: ci sarà qualchedun altro che si prenderà cura di lui, per me è un'impresa troppo dura, troppo faticosa, non sono capace di soccorrere un ferito, se un giorno verrà da me nel tempio gli dirò magari una buona parola, sono anche disposto a predicare un sermone solo per lui, ma fermarmi, soccorrerlo, aiutarlo è troppo faticoso. Ha continuato la sua strada, l'uomo è rimasto lì abbandonato con le sue ferite, con il suo dolore. Ma ecco un altro appare all'orizzonte, e anche questo è qualificato, è un levita. Cari nel Signore, se Gesù dice un levita, vuol precisare che non è un sacerdote nel senso diretto della parola, ma fa parte della classe dei sacerdoti, fa parte di quella tribù che è stata messa da parte da Dio in mezzo alle tribù di Israele per il servizio del santuario. Quindi anche lui vive all'ombra della religione, anche lui è un ministro, anche lui è un uomo qualificato per svolgere un'opera di misericordia, un'azione di pietà. Ma, cari nel Signore, egli non fa altro che imitare colui che è passato prima di lui. Il sacerdote ha tirato lungo ed egli tira lungo proprio nella medesima maniera. E l'infelice, abbandonato con le sue ferite, con il suo sangue, nella sua nudità, continua a rimanere ai margini della strada, condannato a morire. A morire. No, c'è uno che ha pietà di lui, che ha misericordia di lui. È un samaritano. Probabilmente se il ferito avesse incontrato il samaritano lungo la strada precedentemente, avrebbe cercato di scansarlo, di non camminare con lui. Sappiamo che i samaritani erano considerati dei nemici, i samaritani erano giudicati severamente, i samaritani addirittura erano dichiarati degli eretici, degli sviati, e quindi quell'uomo si sarebbe tenuto lontano, molto lontano dal samaritano, non avrebbe fatto la strada insieme con lui. E questo è vero, sapete, ci stanno tanti e tanti che sono disposti ad avere un incontro con Gesù solo quando si accorgono di essere feriti, addogliati, nudi, bisognosi, perché quando stanno bene, quando si trovano in una condizione di prosperità, non hanno nessuna disposizione ad accettarlo come amico e compagno del cammino per percorrere una strada insieme con lui. Ma l'uomo è ferito, l'uomo si trova in uno stato estremo di bisogno, e il samaritano che si avvicina a lui è soltanto uno che ha pietà di lui, che ha misericordia di lui. Finalmente un salvatore, e c'è un salvatore per tutti gli uomini, uno che ha pietà di tutti i viandanti, uno che è pronto a avvicinarsi a tutti quelli che sono feriti, uno che è pronto a guardare verso quanti abbandonati nudi lungo la strada aspettano ed aspettano un soccorso. E che cosa fa questo samaritano? Si avvicina al ferito e si prende cura di lui, comincia a curarlo, comincia a lavare le sue ferite, comincia a fasciarlo. È necessario del medicamento, vero? Ed egli ha del medicamento, il medicamento classico di quei giorni. Egli usa il vino per disinfettare, usa l'olio per lenire le sofferenze e per compiere proprio un'opera medicamentosa su quelle ferite. Deve affrontare un sacrificio, deve sacrificare il suo olio, deve sacrificare il suo vino, ma egli lo fa con gioia, lo fa con entusiasmo, abbondantemente egli versa del vino su quelle ferite, egli unge con olio, cari, quelle parti che sono contuse e lacerate, e poi comincia a fasciare il povero infelice. Sia lodato il nome del Signore. È un'opera che solo Gesù sa fare. è un'opera che solo Gesù può fare. Ci sono delle ferite che possono essere disinfettate soltanto con il vino della grazia di Dio, delle ferite che possono essere lavate soltanto con il sangue che è sgorgato dal Calvario. Ci sono dei mali che trovano guarigione esclusivamente in quell'opera di misericordia che Gesù è pronto a compiere a favore di tutti coloro che hanno bisogno di Lui, e c'è una potenza per guarire nella virtù dello Spirito Santo che il Salvatore è pronta ad applicare e ad applicare alla vita di tutti coloro che si trovano giacenti lungo la strada perché sono stati aggrediti e sono stati lasciati feriti dai predoni del deserto. Sia lodato il nome del Signore per la grandezza del suo amore, per l'infinità della sua misericordia. Guardiamolo Gesù mentre fascia il ferito, mentre, o cari, con cura divina, con amore soprannaturale, si prende cura della sua vita. E poi egli lo mette sulla sua cavalcatura, non pensa soltanto a curarlo, a lenire il dolore, a disinfettare le ferite, a fasciarlo. No, egli lo mette sulla sua cavalcatura, si priva della sua cavalcatura, sacrifica se stesso, lo mette sulla sua cavalcatura per condurlo in un luogo sicuro. Il Signore non lascia mai l'opera a metà. L'Apostolo Paolo afferma: colui che ha incominciato l'opera buona in voi la porterà a compimento. E noi possiamo vivere tranquilli, sereni, nella certezza che gli uomini si stancano, gli uomini tradiscono le loro promesse, vengono meno nei loro impegni, ma colui che ha incominciato l'opera buona in noi la porterà a compimento in ciascuno di noi. Gloria al nome del Signore. Egli che cosa fa? Prende il povero ferito e, dopo averlo posto sopra la cavalcatura, si incammina con lui fino al primo albergo. Non so se voi sapete, su quella strada esistono i ruderi di un antico albergo, e quei ruderi vengono appunto chiamati l'albergo del buon samaritano. E gli israeliti affermano che l'episodio è autentico, è storico, e quell'albergo si trova lì, proprio lì. Ho avuto opportunità di vederlo, ovvero l'albergo del buon samaritano. Comunque una cosa è certa, che il buon samaritano condusse il ferito, portò il ferito fino all'albergo. Voleva provvedere per lui un letto, voleva provvedere per lui delle cure, voleva provvedere per lui dell'assistenza, dell'ulteriore assistenza, che non soltanto fosse stata utile durante il periodo della sua convalescenza, ma lo avesse portato completamente a guarigione. Ma cari nel Signore, anche quest'opera, notiamo bene, è un'opera che il buon samaritano prende sopra di sé. Non è che affida ad altri, trasferendo verso altre persone il peso, l'impegno di quest'opera. Egli la prende sopra di sé e infatti si mette in contatto con l'oste e gli dice: questo povero viandante che io ho soccorso è un mio ospite, è a mio carico, mi impegno io di soccorrerlo pienamente. Tu ti devi prendere cura di lui semplicemente come un oste si deve prendere cura del suo cliente. Ecco, io ti do in anticipo del denaro, il denaro che può essere sufficiente non soltanto per il periodo della sua degenza, della sua presenza in questo luogo, ma anche per tutte le cure che gli sono necessarie. Ma ricordati, io ritornerò e faremo i conti assieme, e se io ti dovrò dare dell'altro, io te lo darò. Sia lodato e benedetto il nome del Signore. E non credo in questa mattina di essere audace riguardando, cari, a quell'albergo e riguardando a quell'oste come al luogo che il Signore ha provveduto per tutti coloro che vengono soccorsi dalla sua pietà e dal suo amore. Quanti raggiunti dal suo messaggio trovano pace e salvezza in lui, non vengono abbandonati. È il Signore stesso che li guida verso un luogo di ristoro, verso un luogo di refrigerio, verso un luogo di benedizione, alleluia, ed è sempre il Signore che si assume l'impegno di provvedere per loro, interamente per loro. E se noi in questo luogo di refrigerio vogliamo vedere la casa del Signore, la chiesa del Signore, il popolo del Signore, possiamo affermare in questa mattina che tutto quello che in mezzo alla chiesa del Signore viene fatto a beneficio di coloro che sono stati soccorsi da Gesù, viene fatto mediante quel denaro che Gesù stesso offre ed offre alla sua chiesa. Fratelli, sorelle, se c'è una sufficienza in mezzo al popolo di Dio, questa viene dallo Spirito Santo. Se c'è capacità nell'opera del ministero, questo viene dallo Spirito Santo. Se la chiesa del Signore può ristorare i feriti, è perché lo Spirito Santo si muove in mezzo al popolo del Signore. Proprio questa mattina abbiamo sentito, non so se voi l'avete sentito nel culto alla radio, senza di me voi non potete far nulla, voi non potete far nulla, tutto viene da Lui, tutto procede dalla sua mano. Ma naturalmente c'è un obbligo, un impegno, un principio di onestà da parte dell'oste, da parte dell'albergo. E io vorrei ricordare in questa mattina questo impegno e questo dovere che ci coinvolge a tutti. Lo abbiamo nei confronti di colui che ci ha detto prenditi cura. Lo abbiamo nei confronti di coloro che devono essere curati. A chi mi riferisco? Mi riferisco a tutti coloro che il Signor Gesù conduce nella Chiesa. A tutti coloro che vengono soccorsi dal buon samaritano. A tutti coloro le cui ferite sono state disinfettate da quel vino meraviglioso, sono state lavate con il sangue del Calvario. A tutti coloro che, raggiunti dalla potenza dello Spirito Santo, hanno realizzato guarigione nell'opera del buon samaritano. Che cosa dobbiamo fare? Se io leggo prevenitevi gli uni gli altri nell'onore, se io leggo nell'epistola di Paolo ai Romani non far perire il fratello per il quale Cristo è morto, io leggo che ci abbiamo un obbligo nei confronti di colui che ha soccorso i feriti dopo aver soccorso noi, e coi feriti che sono venuti successivamente e che sono stati portati nel mezzo di noi. Alleluia. Giovanni, l'apostolo dell'amore, in una delle sue epistole scrive: se alcuno vede il suo fratello commettere peccato, e c'è una frase qui che va sottolineata, se alcuno vede, se alcuno vede, sembra che Giovanni voglia mettere bene in evidenza che i fratelli non si devono spiare, non devono cercare di sorprendersi in fallo. Se alcuno vede qualche cosa di causale, di incidentale, vede il suo fratello commettere peccato, che cosa deve fare verso quella ferita che si è riaperta, verso quella lividura che emerge di nuovo, verso quella sofferenza che riaffiora? Se alcuno vede il suo fratello commettere peccato, preghi Dio e Dio gli donerà la vita. Compia tutta l'opera dell'amore, il servizio di assistenza che è impegnato a compiere davanti a colui che ha detto io ritornerò, io ritornerò. E questa parola mi fa venire in mente un episodio che è stato tramandato dalla tradizione, ma è una tradizione storica e io lo accetto, e lo accetto soprattutto perché questo episodio inquadra una figura che si presenta anche attraverso le pagine della parola del Signore, proprio nella fisionomia e con le caratteristiche che appaiono anche nella tradizione. Giovanni, l'apostolo dell'amore, che girando nelle località dell'Asia proconsolare raggiunse un brigante, riuscì a mettersi in contatto con un uomo che seminava lo spavento in quelle località e, parlandogli dell'amore di Gesù, lo condusse ai piedi della croce del Calvario. Quell'uomo si convertì e accettò la salvezza con tutto il cuore. E Giovanni doveva proseguire la sua strada, il suo itinerario, non poteva condurre con sé quel giovane e lo affidò all'anziano di una chiesa, raccomandandogli di avere cura, assidua cura di lui. Era un elemento particolare e quindi erano necessarie delle particolari assistenze per lui. e la raccomandazione dell'apostolo fu appassionata, calorosa, e poi partì. È trascorso un lungo periodo di tempo prima che Giovanni avesse l'opportunità di ritornare in quel medesimo luogo, in quella medesima comunità. Ma quando raggiunse di nuovo quella chiesa e si mise in contatto con l'anziano di quella chiesa, la prima domanda che gli rivolse fu proprio questa: che cos'è di quel tesoro che io ti ho affidato? E quell'uomo rimase turbato, perché lì per lì pensò ad un equivoco, pensò che Giovanni si riferisse a qualche deposito finanziario, economico. Ma io non ho ricevuto nulla da te, non mi hai affidato nessun tesoro. Ma come? Hai dimenticato quel prezioso tesoro che io ho lasciato in custodia a te? Ma guarda, Giovanni, tu non mi hai dato del denaro. Ma io non parlo di denaro, io parlo di quell'anima preziosa che ha accettato il Signor Gesù, il Salvatore, quel giovane dedito al brigantaggio che si è piegato davanti alla croce del Calvario. Ah, parli di lui, ma purtroppo devo darti una triste notizia. Ha avuto contatto con i suoi vecchi amici, lo hanno convinto a tornare alle antiche strade, si è dato di nuovo al brigantaggio, anzi è peggio di prima, tutti hanno timore di lui. E Giovanni rimase sconvolto a questa notizia, ma soprattutto rimase sconvolto dal fatto che l'uomo che parlava sembrava presentare il caso con una estrema indifferenza. Ah no, io non rimarrò insensibile di fronte a quello che è avvenuto. Io lo andrò a cercare, dimmi dove posso trovarlo. Non ci andare, Giovanni, egli si nasconde su quel monte, ma è pericoloso metterti in contatto con lui. Io andrò a ricercarlo. E il vecchio Giovanni salì su quella montagna. Il brigante lo vide da lontano, ebbe paura, letteralmente paura, voltò le spalle e si diede alla fuga. E Giovanni, nonostante i suoi anni, nonostante la sua condizione fisica, si diede a correre dietro di lui. Figliuolo mio, aspettami, è tuo padre che ti parla, ti deve dire una parola. Ma il giovane era più vigoroso, fuggiva. Giovanni però realizzava una forza che gli veniva direttamente dal Signore. E cari nel Signore, lo raggiunse. Forse il Signore aveva fermato quel giovane, lo raggiunse e cominciò a parlargli appassionatamente di Gesù, cominciò a parlargli di quel Vangelo che lo aveva salvato, e quel giovane cadde in ginocchio ai suoi piedi e tornò di nuovo alla salvezza e al Salvatore. Ma l'episodio, cari, per sottolineare un fatto: io ritornerò e allora faremo i conti. Fratello, sorella, abbiamo questo impegno davanti a Gesù, abbiamo questo impegno nei confronti dei feriti che ci vengono affidati da Lui. Sono affidati al nostro amore, alle nostre cure, al nostro ministero, al nostro servizio. Ne dobbiamo rispondere nel cospetto di colui che ritorna. Vogliamo con fedeltà assumerci l'impegno che ci viene dalla parola dell'Evangelo in un esercizio di amore ministeriale che sia veramente cristiano, alla gloria di Dio, in Cristo Gesù, benedetto in eterno.